Fratelli e sorelle, buon sabato a tutti, è bello rivedere dei visi nuovi, do il benvenuto anche a Gigi che l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo visto alla festa dei Tabernacoli. Oggi abbiamo avuto, diciamo, un po' di pioggia a Bergamo, siamo arrivati penso non soltanto a Bergamo, perciò alcuni di noi sono arrivati un po' in ritardo e comunque apprezzato che ce l'avete fatta. Quindi non si prende mai per scontato il sacrificio che si fa, è un lieto sacrificio. È bellissimo questo sermonetto sull'importanza del nostro lodare Dio cantando. Oggi di che cosa parliamo? Subito dopo la festa dei Tabernacoli e dell'ultimo grande giorno, di che cos'altro si può parlare dopo aver avuto la grande benedizione di tre battesimi. Quindi vorrei dare il benvenuto qui nel nostro piccolo, l'abbiamo già dato durante la festa, ma penso che nel nostro piccolo ci sono alcuni che non erano presenti e quindi sono ora collegati. Possiamo dare il benvenuto a Alice Jones che vive in Inghilterra, ma due nostri nuovi fratelli e sorelle che vivono in Italia, sono italiani, uno è Laura Satta in caso e l'altro è Tony Pinto, quindi diamogli un buon applauso, ben arrivati. Sappiamo quant'è importante il battesimo nella nostra vita. Pensando alla santa adunanza di questo sabato mi sono chiesto di quale tema parlerò, perché ogni volta questo è il grande dilemma, non è che manchino poi gli argomenti, ma il mio cruccio tante volte è sempre non quello che io desidero parlare, ma Signore dimmi tu qual è la cosa più importante per quelli che ascolteranno, perché tante volte ognuno di noi si fa venire un'idea ma non necessariamente è utile per chi deve ascoltare. Quindi io prego sempre Dio di dirmi, di suggerirmi quello che può essere utile per gli altri. E il tema di oggi mi è venuto proprio sul battesimo, perché noi siamo battezzati, la maggior parte di noi siamo battezzati da così tanti anni, no? Io sono battezzato ormai dal 70, quindi 46 anni fa, però non significa niente, perché uno tante volte può fare la strada del gambero, cioè anziché andare avanti può andare indietro, e quindi gli anni relativamente, la seniorità, può significare sino a un certo punto. Quando venne Gesù Cristo, Gesù Cristo era il più giovane rispetto agli scribi e farisei, lo disprezzavano, pure un altro Timoteo che era disprezzato da quelli più anziani perché era giovane. Quindi essere nella Chiesa da tantissimi anni, battezzato da tantissimi anni, non sempre significa un andare avanti, dovrebbe essere un segno di grande maturità e tante volte lo è, ma purtroppo a volte non lo è. Quindi ho detto, forse non è male riparlare dell'importanza del battesimo per ciascuno di noi, Difatti il tema è così, il battesimo, che cos'è il battesimo? Che può essere utile naturalmente per quelli che già sono battezzati da anni e per quelli che devono ancora decidere di farsi battezzare o che hanno deciso di farsi battezzare e che sono nella via del battesimo. Che cos'è il battesimo? Questa seconda domanda la rivolgo a me stesso come a voi. Che cosa ne abbiamo fatto del nostro battesimo? E che cosa abbiamo intenzione di farne del nostro battesimo? Molto importante questo. Che cosa ne abbiamo fatto del nostro battesimo e che cosa abbiamo intenzione di farne? Ora, se noi diciamo alcune cose, e spero che tutti voi abbiate Bibbia alla mano e possiate leggere con i vostri occhi quello che leggeremo, cercherò di far parlare di più Dio anziché io, noi sappiamo che il battesimo è un fulcro, è come un fulcro o come un crocevia, dove tu ad un certo punto ti trovi a un crocevia e devi prendere una decisione, fare una scelta. Ed è anche un fulcro che distingue il Vecchio Testamento dal Nuovo, che taglia la nostra vita passata, dà un taglio alla nostra vita passata per una vita nuova. Il battesimo sancisce la nascita di un nuovo Israele, quello spirituale, che coinvolge persone, primizie chiamate da tanti popoli, persone di ogni lingua, di ogni razza, non più un popolo israelitico di un'unica razza. E il battesimo è anche il nuovo patto, e qui è una cosa che desidero che notiate, non che non la sappiate, la maggior parte di voi la sapete, ma non sempre ci pensiamo. È il nuovo patto che è nato dal mancato rispetto del vecchio patto, di un patto antecedentemente firmato con il sangue, allora di animali, e oggi firmato con il sangue del Dio che si fa uomo. Andiamo in Matteo capitolo 3. In Matteo capitolo 3, a cominciare dal versetto 7, quando dico che il battesimo è il nuovo patto nato dal mancato rispetto da parte dell'Israele fisico, in Matteo 3, dal versetto 7 in poi, leggiamo che egli, cioè Gesù, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira futura? Fate dunque frutti degni di ravvedimento, e non pensate di dire fra di voi: non abbiamo Abramo nostro padre? Noi abbiamo Abramo nostro padre. Quindi un senso di superiorità di razza che ancora molti ebrei hanno ancora oggi. Perché io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. E quelle pietre siamo noi, che non siamo discendenti, non siamo israeliti fisici. Ma Dio ci ha trasformati in pietre viventi del suo nuovo tempio. E dice nel versetto 10, notate bene quanto è incisivo Gesù, dice: la scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua, questo in realtà è Giovanni Battista, non Gesù, per il ravvedimento. Nel versetto 11 dice: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me, riferendosi a Gesù, è più forte di me. Egli, Gesù, vi battezzerà con lo Spirito Santo, che è la potenza di Dio, e vi battezzerà con il fuoco, che è la prova di Dio, sono le prove di Dio. Quindi, ma poi saltando notate bene cosa dice nel versetto 12. Egli, Gesù, quello che viene dopo Giovanni Battista, egli, cioè quello che viene dopo il battesimo dell'immersione in acqua in vista del ravvedimento, egli ha in mano il suo ventilabro. Sapete cos'è il ventilabro? È un filtro. Il ventilabro è quello che utilizzano gli agricoltori per dividere, per filtrare il grano dalla pula. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia. Questo processo di pulire la sua aia è cominciato con la venuta di Cristo ed è durato fino ad ora. È da 2000 anni che lui usa il suo ventilabro ed è la ragione per cui non esiste una storia dal punto di vista così come ce l'hanno le altre chiese, in questo caso come la Chiesa medievale, la Chiesa universale, la Chiesa cattolica, la Chiesa come loro amano definirsi, la Chiesa, no, una delle tante chiese, la Chiesa, praticamente è in questi 2000 anni che sono trascorsi che Dio utilizza la sua aia, ed è la ragione per cui non abbiamo una successione storica dei riferimenti precisi, però abbiamo dei riferimenti precisi a livello dottrinale. Da dove ci è giunta la verità di cui Dio ci ha fatto dono? Ci è giunta attraverso famiglie che hanno dato la loro vita, che sono sopravvissute ai margini dell'impero, altrimenti laddove sarebbero stati invece perseguitati. Quindi Naturalmente questo ventilabro serve a pulire interamente la suaia e la suaia non è ancora interamente pulita, quindi questo processo durerà. E raccoglierà, dice, il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco che nessuno potrà estinguere. Se andiamo in Matteo capitolo 21, in Matteo capitolo 21, comprendiamo molto bene allora l'importanza che il battesimo ha nella nostra vita. E noi di tanto in tanto dobbiamo pensare al nostro battesimo, a com'era il nostro stato d'animo, a com'erano i nostri pensieri, com'era la nostra mente, com'era il nostro innamoramento verso Dio, verso la Sua parola, quello che nel sermonetto Giovanni, nostro fratello, ci ha ricordato l'espressione bellissima, quella che è il nostro primo amore nei confronti di Dio, che poi con il tempo magari si affievola, come tante volte si affievola quell'amore che c'è verso il proprio coniuge. Prima c'è tutta quella vampata, poi man mano si invecchia e si prende tutto per scontato. Cominciano a mancare le carezze, cominciano a mancare i saluti, i baci. Io quando vedo, alcuni si meravigliano quando vedono me e mia moglie e me, che solo nel parlare si meravigliano solo perché mia moglie mi dice: "Ciao amore, amore, che ne pensi di questo?" Io gli dico: "Amore, che ne pensi di questo? Cioè, a questa età vi chiamate ancora amore?" Diversi me l'hanno detto e ci siamo sentiti in imbarazzo perché temevamo che magari pensassero che lo dicevamo solo per farci vedere, perché tanti, il mondo vive per farsi vedere. E basta vedere le veline, che fila e lunghe fanno per farsi, oppure basta vedere Facebook, basta vedere, è un mondo di immagine dove tutti fanno la corsa a farsi vedere. In Matteo 21 dicevo l'importanza del battesimo, quando lui dice dal versetto 42 in poi, Gesù disse loro: "Non avete mai letto nelle scritture la pietra che gli edificatori hanno rigettata?" Parla di edificatori, cioè di credenti, presunti credenti o credenti veri, ma che comunque al 100% coinvolti nell'opera di Dio. Dice: "L'hanno rigettata." Quindi qui non sta parlando di uno che è rigettato dal mondo, sta rigettando di uno che è rigettato da chi ha la pretesa di essere, da quelli che hanno la pretesa di essere edificatori. È divenuta questa pietra la testata d'angolo, e non sta parlando certamente di Pietro, e non sta parlando nemmeno di una dottrina petrina o di una successione papale. Sta parlando di Gesù Cristo, lui la pietra d'angolo che è stata rigettata. Questa è opera del Signore, questa è opera del Signore, ed è meravigliosa agli occhi nostri, perché io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà data a una gente che lo farà fruttificare. A chi lo dice? Lo dice agli israeliti, lo dice agli ebrei. Naturalmente Dio, che è un Dio amorevole, ne sceglie alcuni dal popolo ebraico, come i primi 12 apostoli, prima discepoli, poi divenuti apostoli, e i primi che credettero, nella maggior parte dei casi, furono giudei. Quindi è chiaro che Dio però non avrebbe mai accettato nessun giudeo, nessun israelita, se non di quei pochi inizi, i primizie, non avessero accettato Gesù Cristo, questa pietra, e non l'avessero rigettata. Quelli l'hanno accettata. E dopo di loro sono venuti tanti e tanti altri gentili che l'hanno accettata come loro. E tutti insieme formano il nuovo Israele. Difatti dice: "Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato", nel versetto 44. Così come è sfracellato l'ebreo che non crede nella messianicità di Gesù Cristo, sarà sfracellato qualsiasi gentile o non ebreo che si ostinerà a non credere che Gesù Cristo è Dio che si fa uomo. E dice: "Colui sul quale questa pietra cadrà sarà stritolato", è solo questione di tempo. Se noi andiamo in Marco 16, 16 per i vostri appunti, è una scrittura finale del Vangelo secondo Marco, dove dice che chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto cioè chi non ha risposto alla santa chiamata di Dio, sarà condannato. Naturalmente il credere implica consapevolezza, implica maturità. E quindi questo, oltre che in altri passi della parola di Dio, noi apprendiamo che occorre anche il ravvedimento. E quindi chi ha creduto, questa parola chi ha creduto implica anche molto di più, implica la necessità di ravvedersi, credere alla bontà della legge di Dio e tante altre cose. Chi ha creduto, un neonato di pochi giorni, quando i miei fecero quello che fecero su di me, al meglio del loro intento, al meglio di quella loro, della loro conoscenza, pensando di fare del bene, quindi nessuno giudica, ma io non è che credevo o non credevo, ero soltanto un neonato, non avevo alcuna coscienza. E nemmeno quando i ragazzi all'età di 9 anni o di 12 anni gli fanno la cresima per confermarlo. Ma cosa vogliamo che un ragazzo, una bambina di 10 anni, 12 anni con la cresima diventa, cosa diventa? Quindi è importante che questo versetto, Marco 16:16, si riferisce a una persona che è consapevole di quello che fa. E quindi andiamo adesso in Atti capitolo 2, dove in effetti il crocevia, quando viene l'esortazione da parte di Dio attraverso l'Apostolo Pietro a tutti coloro, a quei pochi, a quel tempo, a quei pochi che erano disposti ad ascoltare, li presenta davanti al crocevia a una svolta di vita. E nel versetto 38, capitolo 2 degli Atti, versetto 38, dice Pietro, disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. Questi due versetti, 38 e 39, c'è quasi un intero piano di Dio e mostra diverse fasi di operazione da parte di Dio. Innanzitutto, partendo dalla parte finale, dice: per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. Dipende da Dio il chiamare, non dipende da noi. Noi possiamo solo dare una testimonianza, sperando buona, ma è Dio che apre la mente, è Dio che visita l'individuo nel momento suo giusto in cui lui può veramente prendere quella decisione e fare quella scelta. Ed è una delle ragioni per cui Dio non chiama tutti allo stesso tempo, perché chiamare significa, da parte di Dio, aprire la mente alla gente. E Dio non apre la mente alla gente quando lui sa che la gente non è pronta, e non essendo pronta significa poi doverli distruggere. E Dio non vuole distruggere nessuno, Dio vuole dare tempo a tutti, e ne ha dato per secoli, secoli e secoli. Perché Dio vuole che l'umanità intera impari la sua storia. Ma Dio, a dispetto della nostra ottusità e della nostra sordità, ci ha chiamato noi come primizie. Grazie a Dio non siamo gli unici nel mondo, ma siamo, rispetto a 7 miliardi quasi di umanità, siamo sempre delle primizie. Quindi notate bene che lui dice: voi dovete ravvedervi. Ecco, questo è il crocevia. E devi fare una scelta, devi decidere di essere battezzato non nel nome di Buddha, non nel nome di Allah, non nel nome di Confucio, non nel nome di un uomo o di una donna, ma nel nome di Gesù Cristo. Perché solo così i tuoi peccati ti vengono perdonati, e comprenderemo dopo anche il modo. E solo così io vi farò il dono del mio Spirito. Il dono dello Spirito Santo sappiamo che è il dono della mente di Dio, il modo di pensare di Dio. Questa energia che si sprigiona dalla mente di Dio e che impregna, una volta che noi accettiamo, perché Lui non ci possiede, ma in punta di piedi ci chiede il consenso, allora questo Spirito Santo entra dentro di noi, dentro la nostra mente, e trasforma il nostro spirito umano in una mente divina, che deve ancora nascere. Difatti non solo deve nascere ancora, è solo concepita, così come il battesimo sancisce un nostro fidanzamento con Dio, non il nostro matrimonio, non il nostro matrimonio con Dio. Il matrimonio avverrà quando ci saranno le nozze con il promesso sposo. Noi siamo fidanzati. E quindi Dio cosa vuole in un fidanzato o in una fidanzata? Cioè, quello che avviene a livello umano, se non addirittura moltiplicato chissà quante volte. Cioè, quando uno è innamorato o è innamorata, non ci sono genitori che tengono. Non ci sono, non c'è il mondo, uno è lì, cioè è proprio pronto ad affrontare qualsiasi ostacolo per non perdere la persona amata. È la stessa cosa quando uno desidera Dio e desidera il battesimo. Ci deve essere questo desiderio. Se non c'è questo desiderio, personalmente io non battezzo mai nessuno. Anche perché in passato ho commesso qualche errore, e di cui mi sono dovuto anche pentire di aver battezzato troppo presto. Quindi dice che questo battesimo non è solo per chi si fa battezzare, ma è anche una ripercussione sui propri figli. Perché quando uno si fa battezzare, ovviamente il suo modo di parlare, il suo modo di pensare, automaticamente, anche se lui o lei non se ne accorge, lo trasmette ai propri figli. Lo trasmette ai propri figli. E ha il dovere di farlo. Andiamo sempre in Atti 1, andiamo in Atti 1, un capitolo indietro, dal versetto 6, notate, dice: così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirà il regno a Israele. Loro non erano coscienti che Dio stava iniziando un nuovo Israele, quello spirituale. E anche se Dio, nella fattispecie di Gesù, avesse già loro detto: io toglierò il regno a voi, da voi, e lo torrò a un altro popolo, loro ancora non si rendevano perfettamente conto che queste cose lui le diceva non ai suoi discepoli, che avevano buona volontà di ascoltarlo, ma lo diceva ad alcuni che invece erano soltanto, avevano solo la parvenza della bontà e della religiosità. Quindi dice Gesù nel versetto 7, gli risponde: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Ma notate bene nel versetto 8, si riferisce qui al battesimo indirettamente: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Naturalmente nel giorno della Pentecoste lo Spirito Santo venne sui primi, ma da lì questo Spirito Santo, da quel momento in poi, doveva venire, e avviene attraverso il battesimo mediante l'imposizione delle mani dei ministri di Cristo, non di qualsiasi ministro o di qualsiasi persona che si auto elegge ministro. Dice: allora, quando questo avviene, mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino ai confini della terra. E questo ovviamente è un processo che sta durando fino ad ora. Andiamo in 1 Corinzi capitolo 1, perché queste scritture sono legate fra di loro e che ci aiutano a capire e a vedere un po' il quadro. Non, in questo sermone non potrò dire tutto, ma ci ritorneremo sul significato del battesimo per ravvivarlo e vederlo in tutte le sue sfaccettature. Oggi ci fermeremo a vedere un paio di sfaccettature. Quindi in 1 Corinzi capitolo 2, nel versetto 11, lo Spirito Santo qui agisce, ci fa vedere questa scrittura che lo Spirito Santo qui agisce inizialmente intimamente, mai in maniera eclatante, perché magari alcuni si battezzano e dicono: ma io mi sento esattamente come ero ieri prima del battesimo, cioè non so spostare le montagne, non so fare grandi miracoli, ma cosa è successo, ma a cosa mi è servito questo battesimo? Dice, notate bene, perché specialmente per i novelli battezzati questo è importante capire, perché è di grande incoraggiamento. Dice: chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così, cioè allo stesso modo pure, nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Quindi una volta che noi riceviamo lo Spirito di Dio, avviene un cambiamento a livello cognitivo, a livello conoscenza, ma una conoscenza spirituale, cioè una consapevolezza delle cose spirituali, non di come andare sulla Luna o di come funziona un cellulare. Queste cose Dio ce le rivelerà in un secondo tempo. Per adesso Dio sta costruendo in noi la base su cui costruire tutta la scienza che Lui ci rivelerà. Il mondo ha tanta scienza fisica, ma come amo ripetere, è come una grande torre, un grattacielo di conoscenza inclinato che alla fine crollerà. Nel versetto 12, ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Cioè noi, perché Dio non ci fa fare miracoli? Non ci consente di fare guarigioni? Perché ancora non abbiamo conosciuto bene o affatto le cose che ci sono state donate da Dio. Sì, ci siamo battezzati, ma quante cose noi abbiamo o sappiamo discernere, distinguere che sono vere e proprie doni di Dio? E quanto noi grati siamo di questo? Restiamo insensibili come se ci è dovuta o come se ci sono dovute questi doni. Di queste, nel versetto 13, di queste anche parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma ne parliamo insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Ora, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono per lui follia e non le può nemmeno capire, conoscere, perché le cose di Dio si giudicano spiritualmente. Si discernono, si distinguono spiritualmente. Nel versetto 15, ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare, o per poterlo contraddire, per poterlo criticare? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Avere la mente di Cristo è il battesimo. Il battesimo significa la meta finale è avere la mente di Cristo, il modo di ragionare di Cristo. Non di un perdente, ma di un vittorioso. L'altra volta, una volta che mi trovavo in difficoltà, io stavo in piedi, sapevo che ero in difficoltà e sapevo di essere debole. E Dio mi ha aiutato. E nel momento che mi sono messo in ginocchio, mi sono sentito alzato. Riflettete su questo. Noi possiamo essere in piedi eppure nella fossa, ma se noi ci inginocchiamo, è lì che siamo innalzati. In Romani 6, versetto 4, ricordiamo questa scrittura bellissima dell'Apostolo Paolo che parla del battesimo come della nostra morte. Ma tutti noi sappiamo la storia del bruco, no? Che si trasforma in farfalla. Cioè la farfalla non nasce se prima il bruco non muore. Difatti, in Romani 6, nel versetto 4, vediamo come battezzati nella sua morte noi possiamo diventare una nuova creatura. Noi dunque, dice l'Apostolo Paolo, siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte. E difatti avete tutti visto che quando abbiamo immerso nell'acqua, quello è simbolo della sepoltura della nostra vecchia vita. E quando la persona è riemersa, è simbolo della nostra nuova vita, della risurrezione presente e anche quella completa futura al ritorno di Gesù Cristo, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. E il sacrificio di Cristo è il nostro ravvedimento. Questo cosa ci fa capire? Che da soli il sacrificio di Cristo e il nostro ravvedimento da soli non bastano. Il problema è che molti ci fermiamo là e molti si fermano là nel ravvedimento e nel sacrificio di Cristo. Sì, io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, sì, io credo che Lui si è sacrificato per i miei peccati. E mi ravvedo di questo e ci fermiamo là. Sì, capisco. Ma questo perché non basta? Perché per camminare in novità di vita occorre la mente di Cristo, occorre lo spirito di Cristo, occorre lo spirito di Dio che entri nella nostra mente. Spirito che Dio ci dona al momento del battesimo. È a questo punto che ognuno di noi dovrebbe chiedersi che cosa ne ho fatto. Oppure che cosa ne farò? È utile rispondere a queste domande alla fine di ogni sacro anno, alla fine di un ciclo di giorni santi. È utile perché da qui alla prossima Pasqua mancheranno 5 mesi e vi garantisco che ci saranno tante possibilità di distrazioni, se non addirittura di prove, addirittura possibilmente anche, chissà, dolorose, speriamo di no. Quindi abbiamo bisogno di essere preparati e chiedere a noi stessi, cercare di rispondere che cosa ne abbiamo fatto del nostro battesimo e che cosa ne faremo. Stiamo proseguendo fedelmente il cammino che Dio ci ha posto davanti, come il patriarca Abramo, per esempio, il quale una volta chiamato, Abramo senza esitare si mise in cammino, lasciò il suo parentado e se ne andò senza sapere dove Dio l'avrebbe condotto. E ci sono tante cose che dopo il battesimo Dio ci farà capire e che noi dovremo accettare e fare senza esitare. A differenza di Abramo, noi abbiamo un grande vantaggio, che Abramo non sapeva. Però anche se noi non sappiamo quali ostacoli avremo nel nostro cammino, sappiamo qual è la meta. Sappiamo qual è la meta. Questo è un grande vantaggio. E noi lo sappiamo in virtù dello spirito della mente che Lui ci dà. Ora, pensiamo noi che Dio si aspetta da noi un minor livello di fedeltà. Perché molti pensano ad Abramo come un cimelio, come con un rudere, qualcosa di talmente antico che non ha nessun legame con noi. Eppure lui è chiamato il padre dei fedeli, il modello da imitare. Tutto quello che ha fatto Abramo, noi sapremmo farlo. Lo stiamo imitando nelle cose buone che egli ha fatto. Certo, Abramo non era perfetto, nessun essere umano sulla faccia della terra è stato perfetto, però Abramo era un uomo di Dio. Da Abramo, per Abramo e in Abramo noi siamo qui. Tutto è cominciato da lì. Difatti, il battesimo di ciascuno di noi è stato necessario a causa del mancato rispetto della legge spirituale di Dio da parte di un popolo che Dio ha preconosciuto, che ha conosciuto prima di noi, l'antico Israele. Se voi volete prendere questo appunto e vi invito a leggere Levitico 26, tutto l'intero capitolo, e anche il capitolo Deuteronomio, capitolo 28, libro Levitico 26 e Deuteronomio 28, sono due capitoli da leggere a casa e su cui meditare profondamente e chiedere a Dio maggiore intendimento delle implicazioni su noi che siamo entrati nel nuovo patto. Perché questi due capitoli ci fanno capire, se le leggerete interamente, che noi siamo fra i pochi nel mondo ad avere l'unica vera religione, la verità. Difatti, in questi due capitoli, spiego brevemente, in questi due capitoli Dio promette grandi benedizioni per chi ha buona volontà di seguirlo, ma anche, grandi maledizioni per chi è caparbio, per quelli che sfidano la sua parola. Ed è naturalmente la prefigurazione di noi, del nuovo popolo di Dio. Andiamo nel libro, nella lettera dell'Apostolo Paolo agli ebrei, suoi connazionali, che lui ovviamente non li risparmia, e parla così duramente come magari ai gentili usa un tono diverso, ma senza cambiarne, diciamo, il significato, ma agli ebrei che lui sa, che loro sanno, lui si esprime con un tono anche un po' non duro, ma con un tono molto chiaro. E dice in Ebrei capitolo 10, nel versetto 26, infatti se noi pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Quindi è estremamente importante capire questo, che il peccare volontariamente non necessariamente significa peccare consapevolmente, che uno può peccare consapevolmente e consapevolmente desiderare ardentemente di uscire da quella schiavitù. Quindi peccare volontariamente significa aver scelto, aver deciso di disprezzare il giudizio di Dio, cioè il commettere il peccato imperdonabile che è quello di, dopo aver conosciuto la verità, chiamarla menzogna pur sapendo che è la verità e sbandierarla al mondo come verità quando il suo modo di vivere non lo è. Quindi non ci illudiamo da questo punto di vista, perché ovviamente ci sono quelli che ci viene facile giudicare, per esempio, quelli che vivono dal punto di vista sessuale una vita scellerata. Ma il comandamento non riguarda solo la sessualità. I comandamenti di Dio parlano della vanità, parlano dell'egoismo, parlano dell'anarchia, parlano di tante cose. I comandamenti di Dio chiamano in causa tante opere della carne, tante opere della carne e della superbia della vita. Difatti, sempre in Deuteronomio, questo desidero che lo prendiate perché aiuta moltissimo, mi ha sempre aiutato nel corso degli anni a non dividere l'Antico Testamento dal Nuovo Testamento, anche se c'è quella linea di demarcazione chiara, ma dal punto di vista umano, dal punto di vista di comportamento di un popolo che ha bisogno di maturare attraverso lo Spirito di Dio e cambiare rispetto al passato, ma mai rispetto alla mente di Dio. La mente di Dio così era al tempo di Adamo ed Eva e così è al tempo dell'Apocalisse. Difatti noi vediamo in Deuteronomio capitolo 29 che sembra una scrittura del Nuovo Testamento. Deuteronomio capitolo 29 nel versetto 18 dice, questo è Mosè, che dice che cerca, sono quasi su, il popolo di Israele era sul punto di entrare nella terra promessa. E lui gli dice, mi raccomando, è un uomo di 120 anni, che ne aveva visto di tutti i colori, e gli dice, state per venire in possesso di quello che Dio vi ha promesso. Dice, non vi sia tra voi uomo o donna, e quindi questa è una cosa che dobbiamo rifletterla su di noi all'interno della Chiesa, non vi sia tra voi uomo o donna, o famiglia, o tribù, il cui cuore si allontani dall'Eterno, il nostro Dio, per andare a servire gli dèi, altri dèi, cioè di quelle nazioni. Non dobbiamo pensare, il mondo, noi siamo qua, il mondo vive con i suoi idoli, con i suoi gli altri dei, chiamiamoli come volete, ma non certo Yahweh. Dice, non vi sia tra di voi radice alcuna che produca veleno e assenzio. Sta parlando al nostro cuore più intimo, perché ognuno di noi può anche pensare che l'altro ci ha fatto un male, oppure che siamo perseguitati, anche all'interno della Chiesa. Non sta parlando al mondo, sta parlando all'interno del suo popolo. Dice, non vi sia tra di voi radice. Questa radice non dovete nemmeno permettere che nasca questa radice. Alcuna che produca veleno e assenzio. Sta parlando di pensieri, di male disposizioni. E E non avvenga che alcuno, ascoltando le parole di questo giuramento, il giuramento che Dio fece per sé, perché non avrebbe mai potuto far giurare Abramo o Mosè, perché l'uomo non è in grado, noi non siamo in grado di mantenere un giuramento. Quello che ci manca è la costanza. Allora dice, in cuor suo, in modo che non avvenga che alcuno, ascoltando le parole di questo giuramento, in cuor suo faccia propria una benedizione, dicendo, avrò pace, anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore. Ve la rileggo. C'è l'illusione che ognuno di noi, peccando, ognuno ha la sua propria debolezza. E in quel peccato, o è la vanità, o il gareggiare verso un altro fratello, un'altra sorella, qualsiasi tipo di peccato, ognuno di noi tende a indugiare su questo tipo di ragionamento. Dice, avrò pace, anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore, cioè non facendo esattamente quello che Dio mi dice di fare. Ma notate bene, una frasetta prima di questo dice, non avvenga che alcuno, nel versetto 19, non avvenga che alcuno, ascoltando le parole di questo giuramento, in cuor suo faccia propria una benedizione. Notate bene, perché Mosè non entrò nella terra promessa perché fece propria una benedizione, si arrogò, come dire, sono io. È lo stesso errore che tante persone si autoeleggono, fanno proprie quello che deve venire invece dall'alto. Mosè batté due volte con il bastone sulla pietra, io ti comando pietra, fai sgorgare l'acqua. Lui fece propria la benedizione di Dio e gli costò il non poter entrare nella terra promessa. Dice, nessuno quindi faccia propria una benedizione dicendo avrò pace anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore, come se l'ebbro potesse essere incluso al sobrio. Dice, io so fare la distinzione. Nel versetto 20, l'Eterno non gli potrà mai perdonare, ma in tal caso l'ira dell'Eterno e la sua gelosia arderanno contro quell'uomo e tutte le maledizioni scritte in questo libro si poseranno su di lui. E l'Eterno cancellerà il suo nome di sotto al cielo e l'Eterno lo separerà per distruzione da tutte le tribù di Israele, secondo tutte le maledizioni del patto scritto in questo libro della legge. Cioè, uno può, alcuni passavano da una tribù all'altra, come alcuni passano da una chiesa all'altra, pensando, sì, io da questa chiesa c'è qualcuno che ha veleno e assenzio per me, allora me ne vado in un'altra chiesa. Ma noi possiamo andare da una tribù all'altra, ma non c'è tribù che ci può separare. Perché tutte queste cose si applicano anche a noi della Chiesa del Nuovo Testamento. Soprattutto a livello spirituale, ripeto, non importa la Chiesa che si frequenta, se ignoriamo o trasgrediamo la parola di Dio, siamo sotto maledizione di Dio. Quindi, cosa si aspetta Dio da quelli che chiedono il battesimo? Naturalmente si aspetta a Dio che portino frutti degni di ravvedimento, cioè semplicemente dimostrare la buona volontà di mettercela tutta. E Dio cosa si aspetta invece dai battezzati? Cos'è? Qui mi indugerò un tantino di più. Cosa si aspetta da noi, da tutti quelli che siamo battezzati? Andiamo in Matteo capitolo 5, versetto 20. Sicuramente, in Matteo 5, versetto 20, l'abbiamo letto tante volte, però forse non l'abbiamo mai paragonata a come vive il mondo. Perché quando lui dice una determinata cosa, lui non si estraneava dal mondo. Lui faceva indirettamente riferimento al mondo, perché il mondo di oggi non è altro che una cassa risonante, ma cioè amplificata di come viveva il mondo allora. In Matteo 5, vers 20, notate cosa Dio si aspetta dai battezzati, da noi. Perciò io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Cosa si aspetta da noi? Che la nostra giustizia deve superare. Ora, qual è il nostro concetto di giustizia? Il concetto di giustizia, in modo superficiale o in modo elementare, fondamentale, senza sminuire, è la legge di Dio. E nella legge di Dio, i comandamenti di Dio. Salmo 119 dice che tutti i tuoi comandamenti sono la vera giustizia. Ma noi dobbiamo andare in profondità, perché fino a quando non era sceso la mente di Cristo in noi ed eravamo come l'Antico Testamento, chiaramente, apparentemente uno può dare l'impressione di essere un giusto, di praticare la giustizia, ma la discesa dello Spirito Santo fa la radiografia alla mente di ciascuno di noi, perché lo Spirito Santo, dice, è come una lucerna che scruta tutti i pensieri più recessi del nostro cuore. Difatti, scribi e farisei erano religiosi, non sto parlando qui di gente del mondo, ma proprio i pilastri. Sta parlando come oggi parlerebbe a noi ministri. Noi ministri abbiamo una responsabilità maggiore e il giudizio di Dio è il doppio, sicuramente maggiore che sui membri. Erano quindi capi religiosi, ma avevano un problema. Avevano un problema questi capi religiosi. Qual era il loro problema? La visibilità. Il loro problema era la visibilità. Non è che la visibilità in se stessa è sbagliata, ma era la ragione per cui a tutti i costi erano visibili, facevano in modo di essere visibili. Vi ricordate la festa quando cenavamo o pranzavamo, non mi ricordo se era pranzo o cena, come quel gruppo di religiosi si sono alzati e si sono messi a pregare davanti a tutti? Oppure come gli islamici nella piazza del Duomo si mettono tutti inginocchiati, eccetera, eccetera. Il problema è la visibilità. Questa è la visibilità. Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, i quali ancora oggi, a distanza d'anni, oppure anche certi religiosi che andandoli a visitare, perché magari ci invitano, la loro visibilità diventa sempre più eclatante in base a come gridano nel loro pregare per farsi sentire di più da Dio, come se Dio fosse sordo, oppure per farsi vedere che quella ha maggiore santità rispetto agli altri. Difatti andiamo in Matteo capitolo 6. Matteo capitolo 6. In Matteo capitolo 6, in Matteo capitolo 6, ripeto, sulla questione del battesimo stiamo cominciando a prendere delle pillole di saggezza e pillole su cui noi ci ritroviamo, perché le pillole sono tante, per poter rinforzare quello che è il nostro battesimo e diventare, avere un impulso a ulteriore crescita. Dice nel versetto 1: guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini. Noi tante volte vediamo l'elemosina, ma dobbiamo anche... L'elemosina è un'azione buona di per sé. Oppure dice, guardatevi dal fare il vostro regalo davanti agli uomini. Cioè, potrebbe non essere un'elemosina, ma è anche un regalo. Per essere da loro ammirati o per conquistare un'influenza oppure per diventare un punto di riferimento che inevitabilmente crea divisioni, crea decentramenti. Abbiamo bisogno di ricevere attraverso lo Spirito Santo maggiore saggezza per capire che tante volte facciamo delle cose non con quell'intenzione, ma il risultato comunque non cambia. Quindi dice Dio: altrimenti voi non ne avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Perché Dio fa il bene di nascosto. Noi lo vediamo Dio, eppure Dio ci fa tanti regali. Ed è talmente nascosto che dà a tanti anche l'opportunità di ignorare che Lui esista. Questo è Dio. Mentre noi abbiamo l'abitudine di palesare quello che facciamo. Ripeto, non necessariamente lo facciamo apposta. Però abbiamo bisogno di crescere in saggezza. Nel versetto 2, quando dunque fai il bene, o l'elemosina, o quello che vuoi, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, dopo essere onorati dagli uomini, in verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Anzi, quando tu fai l'elemosina o fai il bene, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina o il tuo regalo si faccia in segreto, si faccia in segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa in modo palese. Cioè, quello che noi riusciamo a fare segretamente, lui ci darà benedizioni palesi. Ancora, vedete, il problema è la visibilità. È la visibilità. Quante benefattori ci sono in questo mondo? E quanti fanno a gara per apparire, per avere il maggiore numero di ore di esposizione in televisione? Nel versetto 5, e quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze. Se noi andiamo nel Tempio di Gerusalemme che è distrutto, ci sono tanti ebrei che più oscillano davanti al muro e più loro ostentano la visibilità a tutti gli altri che desiderano che il Tempio sia costruito. Non pensano di essere loro, che dovrebbero diventare loro le pietre viventi del nuovo Tempio che Dio ha già costruito e che è la Chiesa di Dio. Sono fermi a 2000 anni fa. E la cosa che mi rattrista è che alcuni pendono dalle labbra di questi ebrei, perché tutto ciò che è ebreo appare ad alcuni maggiormente santo. Quindi nel versetto 6, ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Nel versetto 7, ora nel pregare non usate inutili ripetizioni, come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il grande numero delle loro parole. E vediamo grandi leader religiosi che addirittura incoraggiano milioni di persone a usare che cosa? Come si chiama? Quella specie? Il rosario. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera, e lì c'è il Padre nostro che tutti noi già sappiamo. Saltiamo nel versetto 16. Ora, dice, quando digiunate, non siate mesti d'aspetto come gli ipocriti, perché essi si sfigurano la faccia per mostrare agli uomini che digiunano. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Quindi, ancora una volta, il problema è la propria visibilità, è la nostra visibilità. Dobbiamo stare attenti, ora con questo noi dobbiamo andarci a nascondere per non essere visibili. Il punto non è in sé la visibilità, il punto è ciò che motiva la visibilità. È come una ragazza o un ragazzo che è veramente bella, però non ha consapevolezza di esserlo, è bella di suo. Ma quando questa ragazza è convinta di essere bella, tutta la sua bellezza in realtà poi svanisce, perché diventa antipatica, diventa non gradevole, non gradita. Allora, nel versetto 17, ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, per non mostrare agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa pubblicamente. Quindi ci sono certe cose che non bisogna necessariamente farle sapere al mondo, oppure continuamente. Differenza tra forma e sostanza, perché è una differenza tra la forma e la sostanza. Andiamo in Ebrei capitolo 6, in Ebrei capitolo 6. Poco fa parlavamo della preghiera, che è estremamente importante per evitare divisioni, malintesi, di non farsi, ognuno di noi non si deve fare propria il mandato di pregare per la guarigione di un'altra persona, perché per questo esistono i ministri. Quindi quando qualcuno ha bisogno di preghiere, la cosa più giusta, dal momento che Cristo esiste, dal momento che il ministro è stato messo nella Chiesa per battere il tempo e la guida e la direzione verso Cristo e il Padre Eterno, di chiedere le preghiere attraverso il ministro, perché altrimenti diventa così come quando, se qualcuno deve fare dei regali o deve dare dell'aiuto, anziché quando dice non sappia la tua mano destra quello che fa la sinistra, una volta c'era la buona abitudine di darlo alla Chiesa, e la Chiesa era la Chiesa a dare a quell'individuo un dono, e l'individuo dava gloria a Dio, non dava gloria alla persona che aveva dato il regalo. Questo è estremamente importante. Dio dice non amate i regali, perché questa è un'usanza che viene dal mondo pagano, quella dei regali. Allora, in Ebrei capitolo 6, in Ebrei 6, naturalmente con questo non voglio dire che i regali non si fanno, ma si fanno in privato, se si devono fare. E naturalmente lì, dice, ma uno per quale motivo lo fa? Lo fa per un amore finto? Lo fa per soggiogare una persona? No, quello è lasciato a giudizio di Dio e a giudizio della propria coscienza. Quindi non è che dobbiamo andare all'estremo opposto. Quando parlo della differenza che c'è tra la forma e la sostanza è che dobbiamo essere genuini e dobbiamo essere motivati sempre dalla mente di Cristo. Perché noi non possiamo comprare l'amore con i regali. Così Cristo, difatti, ci chiede il ravvedimento, non mica ci compra con i suoi regali. Dopo, quando siamo disposti a cambiare, ci fa dei doni. E naturalmente è la differenza che c'è tra il sapere educare dei figli e il non saperli educare, o saperli viziare, o correggere amorevolmente. In Ebrei capitolo 6, dicevo, Ebrei capitolo 6, a cominciare dal versetto 1, Ebrei capitolo 6 dal versetto 1, notate l'Apostolo Paolo, qui stiamo arrivando alla conclusione, però leggiamolo insieme perché è estremamente importante. Qui io parlo agli ebrei perché naturalmente loro sono un po' la nostra radice, da dove siamo venuti. E dobbiamo imparare dai loro errori, sperando e pregando per loro che il maggior numero di loro siano un giorno salvati, anche loro, con noi. Ebrei 6, dal versetto 1, l'Apostolo Paolo dice: «Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione adesso, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e dalla fede in Dio». Tutti sappiamo di avere fede in Dio e tutti conosciamo che certe opere sono opere di morte, non sono opere di Cristo, non sono opere di vita. Lasciando anche l'insegnamento della dottrina dei battesimi, non sta dicendo che dobbiamo abbandonare tutto quello che abbiamo fatto, sta dicendo abbiamo già imparato questo, non dobbiamo esserne costretti a riparlarne, che 2 più 2 fa 4. Non è che 2 più 2 non fa più 4, 2 più 2 fa 4. Ma cerchiamo di parlare di cose più profonde, di equazioni, di algebra, nel senso spirituale della parola. Dice, lasciamo tutte queste cose, nel versetto 3, e ciò faremo se Dio lo permette, perché Dio potrebbe non permetterlo, così come io sto sentendo che è necessario riparlarne delle cose elementari su Cristo, riparlarne delle cose che riguardano le opere della morte, della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, perché alcuni magari non ci credono, alcuni non gli danno l'importanza del giudizio eterno che Dio ha dato. Quindi ciò faremo se Dio lo permette. Nel versetto 4, quelli infatti che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire. E se cadono, quando parla di questa caduta non si riferisce a un errore involontario, parla di una scelta, di una decisione oculata di interrompere la parola di Dio nella propria vita. Difatti si dice se cadono, cioè se commettono il peccato imperdonabile, se disprezzano la verità e il giudizio di Dio, è impossibile riportarli un'altra volta al ravvedimento. Alcuni, pur continuando a a dire di credere nella verità e perfino anche a predicarla, in realtà disprezzano il giudizio di Dio, cioè non lo temono, perché predicano il Cristo, predicano la verità, ma per promuovere se stessi o la propria organizzazione. E questo ovviamente non sta a noi giudicare, ma lì c'è il giudizio di Dio. È impossibile riportarli, se fanno questo, un'altra volta al ravvedimento, poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il Figlio di Dio e lo espongono a infamia, perché la divisione è un'infamia contro il corpo di Cristo. Infatti la terra che beve la pioggia che spesso cade su di essa e produce erbe utili per quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. Ma se produce spine e triboli, è riprovata, è vicina ad essere maledetta e finirà per essere arsa. In conclusione, fratelli e sorelle, ora, carissimi, anche se parlo così riguardo a voi, sono convinto di cose migliori e che riguardano la salvezza, perché tante volte chi ama ti corregge e chi ama veramente promuove la tua salvezza. Come scriveva l'Apostolo Paolo, sono convinto e dobbiamo essere tutti convinti che ciascuno di noi deve mostrare sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiamo pigri, ma siamo imitatori di coloro che mediante la fede e la pazienza ereditano le promesse. E questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita e che penetra fino nell'interno del velo, dove Gesù è entrato come precursore per noi, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec, per la nostra eterna salvezza. Bene, adesso concludiamo la nostra santa adunanza con un altro cantico in onore al nostro Dio e al suo Figlio Gesù Cristo.